Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm going to make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you want to get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Fabio Grigenti, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi, grazie.
E benvenuto, davvero benvenuto qui nel Posto delle Parole per farci incontrare il suo saggio pubblicato da Orthotest, Le macchine e il pensiero. Le macchine e il pensiero, e qui andiamo dentro le segrete cose della tecnologia, ma dentro ancora le più segrete cose del pensiero. Leggo in quarta di copertina che Fabio Grigenti è professore associato di storia della filosofia moderna e contemporanea all'Università di Padova. Le sue ricerche si sono concentrate sul pensiero tedesco tra 8 e 900, con particolare attenzione al rapporto tra scienza, tecnica e filosofia. Come mai, Fabio Grigenti, questo innamoramento per lo studio e dei rapporti tra la filosofia, la tecnica e la scienza?
Ma perché credo che questo sia una chiave importante per capire che cosa sia stata la modernità europea. Ossia quel carattere specifico di una cultura, la nostra, l'unica, che inventa nel 600 la scienza, la tecnica, e da quel momento in poi innesca un processo di sviluppo che resta unico. È vero che oggi altre culture, altri luoghi del mondo usano la scienza, la tecnica, ma come dire, l'invenzione di questa nuova visione del mondo è tutta europea, e quindi credo che il rapporto tra scienza, tecnica e pensiero sia un rapporto strutturale che ci comprende che ci permette di capire la nostra specificità.
Andiamo, Fabio Grigenti, all'immagine di copertina, perché qui c'è una commistione tra la macchina, per l'appunto, e il pensiero. Ce la vuole raccontare?
Ma sì, allora, la macchina e il pensiero non è effettivamente così all'inizio una relazione evidente, e tuttavia costitutivamente macchina e pensiero sono legate dal fatto che in primo luogo le macchine sono prodotte dal pensiero. C'è tutto un mondo esplodere alla fine del Settecento, di ingegneri, scienziati, tecnologi che pensano le macchine, le costruiscono e le immettono all'interno della nostra forma di vita. Dopo questo cosa accade? Accade che la macchina comincia a interferire col pensiero, diventa un oggetto non più prodotto, ma di interesse filosofico, culturale in generale, letterario per il pensiero, e non solo, ma essa agisce attivamente trasformandolo e trasformando praticamente le nostre forme di vita. Si può dire che già alla fine dell'Ottocento, che è molto distante da noi, ma è altrettanto distante dalla fine del secolo che lo aveva preceduto, il Settecento, le forme di vita europee sono state completamente trasformate dall'esistenza delle macchine. E questo è un dato oggettivo, spesso molto trascurato negli studi, nelle ricerche, ma che invece, secondo me, bisogna iniziare a pensare, e io modestamente ho iniziato a farlo in quel libro che lei ha così gentilmente ricordato.
E questo libro, lei nell'introduzione dice che nasce come prosecuzione di indagini condotte a partire dall'impegno in progetto di ricerca internazionale, i cui risultati sono già stati resi noti in precedenti pubblicazioni. E quindi ho letto questo perché dall'idea non solo di una cosa teorica, ma anche proprio come come pensiero scientifico, perché qui in questo libro sì, c'è la teoria, ma c'è molta pratica, c'è molta scienza, e non potrebbe essere Fabio Grigenti diversamente, se vogliamo mettere insieme la macchina e il pensiero, come poco fa ci ha illustrato.
Certo, assolutamente così. Conoscere le macchine, conoscere il modo attraverso il quale intervengono, ci aiutano, modificano il nostro mondo e modificano noi stessi, non significa fare una, come dire, dare una descrizione astratta di qualcosa, ma intervenire nel nostro modo di vita pratico e trarne anche delle conseguenze. Faccio solo un esempio: l'uso di una macchina, perché di una macchina si tratta, com'è il nostro telefono cellulare. Immagino che tutti possano comprendere che non si tratta di un uso che semplicemente prevede il dominio di uno strumento, ma questo strumento modifica radicalmente il nostro modo di essere, le nostre forme di comunicazione e il nostro modo di intervenire nel mondo e di stare in relazione con gli altri. Comprendere questo significa, ad esempio, inventare dei dispositivi giuridici, dei dispositivi d'uso, significa padroneggiare meglio la nostra vita. Come vede, quindi la ricaduta pratica è immediata, anzi la ricaduta pratica in questo caso è indistinguibile dalla descrizione teorica che si è fatta.
Facciamo un passo indietro, Fabio Grigenti.
Sì.
Noi ci chiamiamo il posto delle parole e amiamo dire che nelle parole amiamo inciampare, perché quando ti inciampi in qualcosa, forse di quel qualcosa ti accorgi. Lei lo precisa anche in apertura del suo saggio. Ma secondo lei noi sappiamo esattamente il significato della parola macchina? Perché la parola macchina, se io dico macchina, viene in mente l'automobile. Prima idea,
esatto,
prima cosa, no?
Esatto,
però il concetto di macchina è molto esteso.
Certo, certo. Infatti il concetto di macchina è così esteso che noi lo traiamo direttamente dalla lingua greca, no? Nel senso che macchina è solo la versione latina della mechanè dei greci, e la macchina è presente fin dagli albori della nostra cultura e i suoi significati mutano in rapporto ai contesti culturali. La mechanè per i greci era un qualcosa di legato soprattutto al teatro, era il deus, il divino che entrava nella scena teatrale con una macchina, una specie di grande argano, e quindi era legata al campo dell'estetica, al campo, potremmo dire, del puro divertimento o appunto degli oggetti dell'arte teatrale. Viceversa, nel tempo moderno la macchina, come dice lei, diventa addirittura l'automobile, quell'oggetto con cui noi meccanicamente sostituiamo le nostre gambe per muoverci nel mondo. Cioè, noi spesso dimentichiamo che i significati delle parole hanno una storia e questa storia cambia, e soprattutto che molto spesso parole molto efficaci che noi usiamo quotidianamente e direi disinvoltamente, ecco, di queste parole noi spesso non conosciamo affatto il significato, o meglio, questo significato non è al centro della nostra attenzione e quindi in un certo senso ci domina e ci determina. Questo è un aspetto molto importante legato alle parole, che dice di un rapporto molto complesso tra noi e il nostro linguaggio. Noi spesso pensiamo di usare un linguaggio, talvolta è il linguaggio che usa noi.
Eh sì, e questo libro Il linguaggio le attraversa nella fase fenomenologica, potremmo dire, proprio dedicata alla macchina e attraverso la lettura, che va anche in certi dettagli, ma non c'è da spaventarsi, non sono dettagli complicatissimi e sono da leggere con estrema curiosità nel pensiero macchinico che Fabio Grigenti ci porta in questo saggio. E ci porta in questo saggio a costruire la nostra macchina mentale, a costruire, per così dire, la nostra scienza, no? Anche se dire la nostra scienza è una cosa un po' banale, un po' egoistica, la scienza è patrimonio di tutti.
Certo, la scienza è patrimonio di tutti. Va detto molto, ma questa è una constatazione, se vogliamo, anche banale. Conoscete voi un linguaggio? Un insieme di visioni, un apparato anche di tecniche talvolta difficilmente comprensibili, ma più multiculturali della scienza? Cioè, qual è il vero linguaggio multiculturale, quello che unisce le culture indipendentemente dalle loro differenze riguardo alle credenze religiose, agli usi, ai costumi? Qual è il vero linguaggio planetario oggi? È il linguaggio della scienza e della tecnologia. Che cosa noi condividiamo con le altre culture molto distanti per altri versi e per altre ragioni, se non la possibilità di avere un mondo tecnico in comune? Questo è un dato molto importante, decisivo, che ci deve far riflettere sull'importanza di questi temi e di una comprensione filosofica, ma a tutti i livelli, e di una occorrerebbe veramente inserire, ma insomma tutti vorrebbero inserire qualcosa nelle nostre scuole, un curriculum proprio legato alla conoscenza della filosofia, della tecnica e della storia della tecnologia, perché questo manca effettivamente.
E mettendo dentro in questa conversazione la parola coscienza, facciamo un passo, non so se avanti, ma in ogni modo facciamo un passo, entriamo nella coscienza, perché la costruzione di una macchina presuppone un pensiero.
Certo.
Ma forse nel mondo dell'etica ci vuole una coscienza. E quando è, sì, Fabio Grigenti, che la coscienza entra nell'arengo?
Ma la coscienza entra, l'uomo, adesso il concetto di coscienza, l'idea di coscienza sembra essere un'idea piuttosto complessa. Qualcuno sostiene che noi non siamo attrezzati a comprendere la nostra stessa coscienza. Perché effettivamente nel momento in cui si rigorizza il concetto di coscienza, la parola coscienza, scopriamo che è un qualcosa di difficilmente definibile. Però se tralasciamo l'aspetto più astratto, più filosofico della questione, la coscienza entra, secondo me, quando un individuo assume uno sguardo dal di fuori, ossia guarda le cose non più come ovvie, non più come date, non più come di diritto. Guarda per esempio il proprio mondo, il proprio telefono cellulare, non come un oggetto normale, ma come un oggetto che ha bisogno di un supplemento di conoscenza, che deve essere compreso meglio, quando si hanno nuovi occhi per cose che già sono dentro la nostra vita. Io credo che questo scatto corrisponda a quello che si è tentato disperatamente di definire, di fissare come la coscienza, avere coscienza di ciò che si fa. Questo mi pare forse il significato più pregnante, o almeno suppongo quello più condiviso e quello più importante per me, decisamente.
La cognizione di causa, si potrebbe dire, no?
Però... Sì, la cognizione di causa, comprendere in che modo, che cosa stiamo facendo. Questo per me è l'elemento che contraddistingue una vita dominata dalla coscienza, da una un po' incosciente, da una un po' assonnata, abituata alle routine e non capace di tirarsi fuori per comprendere meglio. È un po' lo scatto della filosofia, lo ammetto, effettivamente faccio il filosofo e quindi per questo riproduco questa visione.
E allora al filosofo Fabio Grigenti cerchiamo di spostare ancora un po' il sestante, spero di non andare, sì, fuori tema, dalla coscienza all'anima, nella quale lei si è dibattuto anche in un libro, Architettura dell'anima, no? E quindi noi diventiamo solamente quello che siamo in virtù di che cosa, quindi? In virtù anche dell'utilizzo che abbiamo e del rapporto che abbiamo con le nostre macchine. In sostanza, le macchine possono forgiare la nostra anima?
Questa è un po' la scommessa che io ho, ma adesso effettivamente il tema, come lei lo propone adesso, è veramente travolgente e complicato. Sì, io credo di sì, però sì. Allora, che cosa c'è di caratteristico nell'uomo e nell'anima umana? L'uomo ha molti difetti, lo vediamo ogni giorno anche semplicemente ascoltando le notizie, ricaviamo l'idea di un essere umano spesso molto poco capace di darsi delle regole, di stare al suo posto, di comprendere anche qual è quello che dovrebbe fare rispetto al proprio destino. Però c'è una cosa che gli umani hanno, una grande adattabilità. L'anima umana è capace di adattarsi, è un'anima particolare, perché non è, una volta che l'uomo nasce, noi non siamo già dati, diventiamo con il tempo, e diventiamo attraverso l'educazione, attraverso la formazione, interagiamo con il mondo che ci circonda. E secondo me oggi la caratteristica di questa civiltà è che noi tendiamo oggi a interagire sempre di più e massicciamente con gli apparati tecnologici che noi stessi abbiamo costruito. Uno dei miei maestri, Gunther Anders, diceva che l'anima umana nel mondo della tecnica è in qualche modo schiacciata tra l'incudine della nostra dotazione naturale, imperfetta, inadeguata, e il martello della tecnologia, dando un'immagine molto negativa. Io invece credo che la tecnologia, gli oggetti, il computer, tutte le cose con cui noi interagiamo ci modifichino, e che in queste modificazioni, in questi nuovi modi di essere, vi siano anche delle opportunità positive. Possiamo migliorare, diventiamo più intelligenti, più capaci. E questa è un po' la scommessa della mia prospettiva, no? Noi siamo cosalizzati dagli oggetti, non in senso alienante, negativo necessariamente, ma un uso cosciente degli oggetti produce anche trasformazioni positive, produce anche un miglioramento di ciò che siamo e un miglior adattamento al nostro ambiente, che significa sopravvivenza.
Sopravvivenza è anche un modo, forse la macchina, sì. Certo. Una banalità, abbia la compiacenza di fermarmi, la macchina che ci può aiutare, certo, entro certi limiti, a rivolgersi a noi stessi.
Esattamente. Faccio un solo esempio, a rivolgersi a noi stessi e al nostro destino. Pensi semplicemente al mutamento climatico, a questi temi enormi, sentiamo ogni giorno parlare di queste cose. Ma lei crede che noi potremmo cavarcela? Noi possiamo, se questo fosse vero, se siamo destinati ad andare verso una catastrofe climatica, che questo potrebbe essere evitato senza l'uso della tecnologia, senza le capacità di previsioni delle nostre macchine del pensiero, i computer, gli algoritmi, e senza una trasformazione radicale appunto delle macchine, del nostro modo di approvvigionarci di energia? Ecco, come vede, già solo questo ci fa vedere quanto tutto questo mondo intervenga a modificare la nostra forma di vita, e quanto dobbiamo però essere estremamente capaci di comprendere, di mantenere il nostro pensiero a questo livello, per evitare che tutto questo o non accada, o accada sfavorevolmente, o accada a nostra insaputa.
Fabio Grigenti, il tema della macchina, il tema del corpo che lei analizza in questo, sì, saggio, è un tema importante, perché oggi il corpo, con le protesi poche o tante che si hanno, ha comunque bisogno, il corpo ha bisogno comunque dell'oggetto macchina, e quindi il principio della macchina ha una proiezione diversa se la pensiamo abbinata al corpo.
Certo, certo. Allora, questo è un tema importante, ha anche dei risvolti etici molto seri, su questo non c'è dubbio. Io posso solo fare un'osservazione molto semplice. Credo che tutti noi abbiamo la percezione che il corpo dell'uomo sia un qualcosa che sopporta molto bene le modificazioni. È un corpo che si adatta al proprio ambiente, dalla preistoria. Immagini, insomma, il corpo dell'uomo è stato subito ricoperto da vestiti, è stato subito supportato da oggetti d'uso, da armi. Cioè, il corpo dell'uomo non è mai presente nel mondo nella sua nuda naturalità. È sempre un corpo equipaggiato di qualcosa, equipaggiato di oggetti, che interviene appunto attraverso la mediazione di strumenti e attraverso le sue macchine. Ed è per questo che è modificabile secondo diversi gradi di profondità. Parti del corpo possono essere sostituite, la chirurgia estetica, i pezzi del nostro organismo, della nostra anatomia, il cuore, i reni, possono essere trapiantati, cioè presi da una macchina corpo umana e messi nell'altra, Questo lo facciamo senza alcun imbarazzo etico, da sempre, e lo facciamo ritenendo che questo, tra l'altro, possa anche essere bene, possa migliorare la nostra esistenza. Quindi anche questa semplice osservazione ci fa comprendere che, indipendentemente dalle giuste preoccupazioni etiche, noi abbiamo sempre modificato il corpo, e lo abbiamo modificato non rendendolo sempre più vicino a una natura che non so neanche che cosa sia, ma sempre più tecnologicamente trasformato. Questo è un processo che mi pare difficilmente contestabile e che chissà verso quali obiettivi si sta muovendo.
Fabio Grigenti, se il vivente, come lei scrive, se ricordo bene, la macchina perfetta, oggi, poco fa parlavamo delle protesi del corpo, oggi invece questo vivente come macchina perfetta può forse avere, uso delle parole sbagliate, di certo, con la concorrenza dell'intelligenza artificiale, vale a dire, lo specchiarsi della macchina può diventare lo specchiarsi di un'intelligenza artificiale che supera il concetto della macchina vivente come macchina perfetta?
Questo è un tema apparentemente fantascientifico, invece lei la sta mettendo nei termini corretti, invece molto 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 efficaci, molto. Dunque, noi questo è un tema importante. Perché? Per molto tempo la cultura europea, lei giustamente ancora nell'Ottocento, si pensava che il modello, ossia l'ideale della tecnologia, cioè l'oggetto a cui tutta la tecnologia dovesse avvicinare le proprie realizzazioni, fosse l'organismo, il vivente come macchina perfetta. Io credo che oggi questa cosa sta iniziando a essere messa in questione, perché intanto da un lato vi è un mondo di pensiero il quale invece ritiene che la macchina non deve affatto tenere presente l'umano, il corpo dell'uomo e le sue prestazioni come l'ideale. Anzi, il corpo dell'uomo è un qualcosa di molto deficitario, che proprio le macchine devono contribuire a superare, proprio le macchine devono contribuire a lasciare indietro. E il grande elemento, quello che fa sì che si arrivi a pensare questo, è che nel Novecento noi inventiamo una nuova macchina, una macchina desiderata a lungo ma mai veramente realizzata, che è la macchina del pensiero, cioè la macchina, quello che voi, quello che ciascuno di noi vede di fronte a sé quando accende il proprio computer. Ma attenzione, non è il computer la macchina, è un qualcosa che c'è dentro la macchina, reale, concreta, è la macchina di Turing, è la macchina astratta, la macchina capace di pensare indefinitamente, senza sforzo, di non sbagliare una deduzione, di riuscire ad avere prestazioni nella cosa più importante per l'uomo, il pensare, superiori all'umano. Ecco, questa nuova macchina inizia a farci intravedere un mondo dove, per molte prestazioni essenziali, l'umano sarà lasciato indietro, sarà sostanzialmente considerato una macchina imperfetta, un essere deficitario rispetto al vero campione, che sarà appunto la macchina tecnologica.
Fabio Grigenti, qui il tema è veramente grandissimo, ma ricordiamo i nostri ascoltatori, le macchine, il pensiero, questo suo saggio, però vorrei ancora toccare il tema di quando la macchina ha cominciato ad essere un essere sociale, perché questo è un punto di svolta importante.
Sì, questo, io credo che la macchina ha iniziato a essere un essere sociale, anche se in forma Jean Marx, che insomma, al di là degli aspetti politici, diciamo, Marx è forse l'autore che nell'Ottocento comprende meglio l'irruzione delle macchine nella produzione industriale, appunto, di massa. Anzi, la produzione industriale diviene di massa, diviene quella che noi conosciamo proprio grazie alle macchine, perché non avrebbe potuto esserlo altrimenti. Marx è il primo che vede, il quale vede che dentro le fabbriche le macchine cominciano a mettersi in rapporto tra loro, ad assemblarsi, a creare relazioni che però escludono gli umani. La macchina tende innanzitutto a stabilire rapporti con altre macchine, pensi alla rete, a internet. Internet è una rete di macchine, è forse la rete di macchine più potente, planetaria, che abbiamo costruito. Le macchine tendono a mettersi in relazioni, ad avere un dialogo, ed è evidente che rispetto a queste relazioni gli umani hanno un ruolo secondario. Quindi la macchina inizia già nell'Ottocento, la macchina è un essere relazionale, c'è una socialità delle macchine e sostituisce in molti settori la socialità dell'uomo, su questo non c'è dubbio, o che condiziona, guardi i social sono macchine sostanzialmente, quanto condizionano la comunicazione, i rapporti tra gli umani. E è un campo straordinario anche questo, che dovrebbe essere pensato e conosciuto un po' meglio, ma appunto la macchina è un essere sociale per essenza.
Le macchine e il pensiero, questo è il saggio che abbiamo attraversato in questa seppur breve conversazione insieme con l'autore Fabio Grigenti. Ma prima di salutarci invece, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Guardi, io è una domanda. C'è un libro che mi ha fatto compagnia in questi giorni, che ho ripreso, l'avevo visto nell'edizione inglese qualche anno fa, ma ho voluto ricomprarlo nella traduzione italiana. È questo libro di Mark Rowlands, che è un collega, un filosofo, il quale ha scritto questo bellissimo libro, Il lupo, il filosofo, lezioni di vita dalla natura selvaggia, dove l'autore racconta della sua vita, del suo rapporto con un lupo che ha allevato e con il quale ha vissuto, spiegando attraverso la narrazione del suo rapporto con il lupo la filosofia. È un libro molto bello che mi sta facendo compagnia.
Grazie davvero.
Quindi la ringrazio anche di questa domanda. Grazie a lei.
Buona giornata, grazie.
Buona giornata, buon lavoro a voi, grazie.